ad alta voce. Paolo Graziosi legge Tempo di uccidere di Ennio Flaiano.
Dovevo tornare al campo. Era forse arrivata posta nel pomeriggio. Era certamente arrivata. E la piazza stava sempre davanti a noi, quella piazza tetra e meravigliosa, anch'essa decaduta nella sonnolenza dei secoli. Cosa stavano dicendosi adesso nel cortile della chiesa le due ragazze? Avremmo mai dimenticato i loro sguardi quando ci eravamo allontanati con la cautela di chi non vuole essere coinvolto? E avrei dimenticato le loro mani? Le avevano mostrate come se non fossero le loro mani, ma volessero soltanto accusare qualcuno. Eppure, eccole là, quattro mani mangiate, con qualche dito rientrato nel palmo e quelle cupe escrescenze di un rosso maledetto. Ma sì, guardate pure, erano le nostre mani, e sarà sempre peggio, cadranno addirittura, e allora qualcuno dovrà imboccarci il cibo, e lo farà a malincuore, con la gola chiusa per lo schifo, per meritarsi questo cielo grave e nitido che è sopra di noi. E altra gente resterà attratta dalla nostra bellezza, e subito volterà le spalle sorridendo per l'improvviso, piacevole, egoistico terrore di quella vista, felice di poter varcare il cancello, anche se sulla nuca sentirà i nostri sguardi. Perché, chiesi, quelle donne vivono così libere? Il sottotenente si volse per la prima volta verso di me. Tutti sanno che sono lebbrose, disse. Anch'io lo sapevo, ma non si vede affatto. E può capitare che qualcuno le avvicini, osservai. E certo qualcuno avrebbe potuto avvicinarle, se non altro per rendere omaggio alla lezione di quei loro occhi che assorbivano il colore della sera. Ma il sottotenente, da capo, accendeva il suo sigaro e non mi guardava. Poi disse, «No, non succede». E siccome io tacevo, ripeté, «No, questo non succede. Non può succedere, sono intoccabili». «Intoccabili?» Ed ebbi la forza di ridere. «Sì, intoccabili. Hanno un segno che tutti conoscono e allora nessuno si avvicina troppo, eccetto la speranza». Poi aggiunse, «Anzi, nessuno deve avvicinarsi». La sera cedeva alla notte e, puntuale come un pipistrello, la malinconia ritornava talvolta senza scampo. Avevo paura di chiedere. Credevo già di aver indovinato. Mi feci forza e, dando alla mia domanda il tono più semplice che mi fu possibile, chiesi qual era questo segno. Il sottotenente si alzò per andarsene. «È lo stesso segno dei preti», disse. «Una specie di turbante bianco. Ha un nome preciso, ma non lo ricordo». E aggiunse, «Io torno al campo. E tu?» «Anch'io», risposi. Fatti pochi passi, mi fermai e dissi al sottotenente che avevo dimenticato di comprare qualcosa. «Se vuoi», rispose, «ti aspetto». Non occorreva. Forse avrei dovuto trattenermi. Allora se ne andò. E lo vidi allontanarsi col suo passo un po' strascicato, da persona ormai abituata a passeggiare per strade calde. Se ne andava senza fretta e rifiutavo di immaginarmi i suoi pensieri. Avrei voluto richiamarlo. La solitudine ora mi pesava, ma se l'avessi chiamato dai miei occhi avrebbe capito qualcosa, e forse già sapeva qualcosa. Vidi che si allontanava e sentii di perdere l'unica persona capace di confortarmi. Capivo adesso che i suoi silenzi nascevano da una calma che io avevo perduta. Erano i silenzi di un cuore sensibile. E la sua cinica noia era soltanto paura di cedere. Salì sino alla cisterna e lì stetti a guardare le donne che riempivano le loro latte d'acqua, ma la sera allontanava anche le ultime ritardatarie e ben presto mi ritrovai solo. Non sapevo cosa avrei fatto. Fu quasi senza volerlo che mi ritrovai dinanzi alla chiesa e poi nel cortile. Cercavo le due ragazze. Vidi che si erano sedute ai piedi del loro albero e mangiavano in silenzio. Stavano là, come due macabre gitanti dimenticate dalla comitiva, con la notte che incombeva le loro spalle, rassegnate a quel buio, parlando a bassa voce. I loro turbanti facevano una sola macchia grigia. Mi riconobbero e tacquero di colpo. Soltanto una di esse, quella che avevo più guardata, mi accennò all'amica fissando gli occhi nel buio e sorrise appena. Poi entrambe ripresero a mangiare senza fretta, ne sentivano fastidio per la mia presenza. Stavo a pochi passi da loro in piedi. «Buonasera», dissi. Mi risposero insieme a bassa voce e risero. Cos'altro potevo dire? Mi piegai sulle ginocchia. Sarei rimasto lì. Le donne adesso ridevano sommessamente, proprio come due ragazze che s'animano vedendosi osservate. Qualcosa non era ancora morto in loro e sarebbe sopravvissuto allo sfacelo del corpo per molto tempo. Colei che io più guardavo si acconciò anzi la veste, con rapida civetteria. Ancora per un attimo vidi quella mano. Intanto il custode della chiesa stava chiudendo la porta e tra poco avrebbe chiuso il cancello del cortile. Quando si diresse verso il cancello con la grossa chiave tra le mani, sgomento al pensiero che potessi restar chiuso là dentro e che il vecchio custode avesse potuto impedirmi di uscire, mi levai di scatto e raggiunsi il cancello. Il vecchio gridò qualcosa e la sua voce aspra e gutturale mi impedì di volgermi. Rifeci la strada verso l'accampamento. Mi chiusi nella tenda e tolsi la fascia di garza alla mano. Forse c'era un peggioramento. La mano era tumefatta e toccandola percepivo appena un lontano dolore, come una voce che venisse da un carcere profondo. Ho stretto troppo la fascia, pensai, e la mano è peggiorata, non posso accettare nessun'altra ipotesi. Ho i nervi logorati e vedo troppo nero. Poi mi ricordai delle macchie sul ventre e sulle braccia, mi spogliai, le osservai a lungo e sentii che la gola mi si chiudeva, ma non fui capace di singhiozzare. Stetti sulla branda, seminudo, al dolore subentrò una calma ancora più vuota di speranze. Ero solo, sarei rimasto solo per molti anni, sino alla fine. Il pensiero tornava cocente a Mariam. Ricordai il suo corpo perfetto, così chiaro, animato da quel sangue denso. Possibile, dicevo. Eppure anche le due ragazze sono belle. Cercavo di ricordare e sempre più lo sconforto mi assaliva. Ricordai la lotta sostenuta da Mariam, una lotta cortese alla quale lei stessa non aveva creduto. La sua subitanea rassegnazione, il furore del suo corpo che sapeva già di essere solo e mi aveva chiesto ciò che non avrebbe più avuto. Poi, quelle mani che stringevano e certo volevano dirmi l'orrore della sua solitudine, la tentazione di trascinarvi anche me. E poi l'essersi rifiutata di accompagnarmi al ponte, l'aver voluto che dormissi nella boscaglia, lontano da chi avrebbe potuto avvisarmi. E infine quel fazzoletto bianco. Ed io gliel'avevo acconciato sul volto perché non vedesse che volevo ucciderla. M'ero stretta la sua immonda veste attorno alla mano ferita perché il colpo della rivoltella fosse attutito. Avevo avuto rimorsi. «Ah, Mariam, hai vinto tu», dicevo. «Io ti ho liberata di un peso e tu l'hai messo sulle mie spalle». È talmente uno scherzo riuscito che non vale arrabbiarsi. Accettiamolo fino in fondo. Poi di colpo balzavo in piedi, guardavo smarrito gli oggetti della tenda, la sorridente fotografia di lei, ascoltavo le risa dei soldati, mi assaliva la disperazione e dovevo soffocare le urna nel cuscino perché nessuno sentisse. Mordevo il cuscino e restavo bocconi sulla branda. Presi la rivoltella e misi un colpo nella canna. Doveva essere un incidente. Doveva succedere mentre pulivo la rivoltella. Presi allora dalla cassetta una bottiglia di petrolio e uno straccio e tolsi il caricatore, lasciando la pallottola nella canna. Sarebbe risultata chiara la mia imprudenza. Tutto era a posto. Ma non c'erano molte altre cose da fare. Scriverle almeno l'ultima volta, una lettera come tutte le altre. Le avrei parlato del prossimo ritorno o dello spostamento che si riteneva imminente. Le avrei parlato dei pacchi ricevuti, chiesto altri libri. Questo potevo farlo. Scrissi la lettera, fermandomi spesso perché il respiro mi si faceva affannoso, ma non riuscivo a piangere. Quando l'ebbi scritta e riletta e l'ebbi messa nella busta, pensai che era una lettera toccata dalle mie mani. No, non potevo mandarla. E le altre, tutte le altre, non era una buona ragione perché seguitassi a mandarne. Bruciai la lettera e ripresi la rivoltella, ma giocavo con me stesso. Sentivo che non avrei avuto la forza di premere il grilletto. E allora, al limite della disperazione, venne ciò che temevo, la speranza. Giudicavo senza troppi elementi. La donna aveva sì il turbante, ma stava lavandosi, se l'era acconciato per non bagnarsi i capelli. Non le avevo visto piaghe sul corpo. La sua ambigua resistenza voleva essere vinta, ecco tutto, per sentirsi meno colpevole. Ricordavo il suo riso quando la notte le aveva tolto ogni rimorso. Inoltre dovevo prima consultare un medico, informarmi, e non potevo rinunciare alla licenza, unica via di scampo che mi restasse. In Italia avrei potuto curarmi meglio, e il giorno che non avessi avuto più speranze, l'avrei letto negli occhi di lei, mi sarei ucciso, sinceramente ucciso. C'era anche la probabilità che non fosse niente di grave, e dovevo pur considerarla quell'unica, lontana, luminosa probabilità. Avevo appena finito questi ragionamenti che la disperazione mi ripigliava da capo, e da capo dovevo soffocare le urla nel cuscino. Stavo così bocconi, immerso in quell'angoscioso stordimento, ora fissando la fiamma della candela, ora le macchie sui teli della tenda, quando cominciai a sentire un lieve fiato. Accesi una sigaretta e, benché il fumo stagnasse nella tenda, veniva subito sopraffatto da quel fiato sempre più pesante e allegro. Vi si aggiungeva adesso l'odore dei gigli, l'odore che sprigiona dal vaso quando si cambia l'acqua ai gigli, non così chiaro, molto più subdolo, un odore che non rammentava la purezza dei gigli. E non c'era forse l'odore della forra, il tiepido e insopportabile odore dei cespugli secchi su quella tomba? Erano cespugli secchi, mi dissi. Non potevano spandere nessun odore. E perché, a rendere ancora più nefanda la pozione, questo sospetto di cacao? Forse la piaga? L'annusai e al fiato si aggiunse la tintura di odio. Ma non era la piaga. No, terra smossa, soprattutto, e con fiori che stanno marcendo, dimenticati là da amici pietosi e appena umidi di nebbia. Ah, dissi, questo è troppo, Mariam. Stappai una bottiglia di acqua di colonia e la sparsi sul letto e tra me ripetevo, Mariam, questo è troppo. Non era possibile resistere. Ora anche l'acqua di colonia si alleava a quel putrido miscuglio e anche il tabacco, anche il petrolio, tutto. Non ho cenato, dissi, e lo stomaco mi tradisce. Annusai ancora attorno, e poiché la giubba mi sembrava fosse ormai intrisa di quell'odore, e forse ne era alla sorgente, decisi di bruciarla. L'aria fresca della notte mi rianimò, e anche il fuoco mi distrasse. Quando ritornai verso la tenda, vidi un fagotto, il solito fagotto. Elias che dormiva accucciato tra i suoi sacchi e aveva smosso la terra attorno alla tenda per non bagnarsi. «Le tue stupide fantasie», dissi. Svegliai il bimbo e lo feci entrare nella tenda. «Siedi», dissi. Elias sedette come sempre composto, senza distogliere gli occhi dal mio viso, pronto al minimo cenno. Gli chiesi dove era stato tutto quel tempo. «Da Johannes», rispose. «Che fai, il vecchio becchino? Prepara la fossa per me?» Avevo parlato semplicemente ed Elias non poteva capire. Seguitò a sorridere, inclinando un poco la testa. «Ti domando cosa fa Johannes», ripetei. «Niente», rispose. La mia domanda era davvero superflua. Cos'altro poteva fare quel vecchio se non vegliare i suoi morti e aspettare la morte? Ma poco importava, Johannes. Avevo chiamato Elias perché un'altra speranza voleva ora aggiungersi a tutte le mie speranze. Forse egli sapeva. «Senti», dissi, «parlami di Mariam». Alzò le spalle, ma non rispose. «Tu hai detto che Mariam era giovane. Perché viveva al villaggio, invece di vivere qui, ad Asmara o a Gondar?» «Non lo so». Poi aggiunse, «ma ora non vive al villaggio». «Forse viveva al villaggio perché era malata?» Il bimbo mi guardò a lungo, corrucciato, poi sorrise. «Non so», disse. «Anche questa risposta mi parve preparata da tempo, da molto tempo. Non hai sentito dire che fosse malata?» insistei. «Non lo so. C'era da cavargli poco. L'avevano mandato soltanto perché uno della congiura assistesse al trionfo». Mi sembrò di vedere Johannes e Mariam ridere alle sue risposte. «Tu non sai nulla», dissi. Egli sorrise alzando le spalle come sempre. E come sempre, poco dopo sentii il suo dolce respiro, lento come il respiro di Mariam, e quel fiato. «Dovrai abituarti», ci dissi. Mi distesi sulla branda in una sempre più vuota disperazione. Alla sveglia mi accorsi che la notte mi aveva placato. Chiamai l'attendente. «Da oggi», gli dissi, «desidero pensare da me alla tenda. Capito?» Non capì. Sorrise con aria d'intesa. Forse pensava che volessi introdurci qualche donna, la notte, e tenerla nascosta. Dovevo sapere. Passai davanti alla tenda del dottore, tentato di entrarmi, ma mi trattenni. Poteva riuscir male. Il dottore mi vide e gridò, «Come vanno i denti?» «Ottimamente», risposi. Ero calmo quando uscii dall'accampamento diretto verso la città. Avevo rinnovato la fascia di garza alla mano, vi aveva aggiunto una benda del colore della camicia perché spiccasse meno. Camminavo a passi svelti. La piazza a quell'ora era invasa dai mercanti. Girai a lungo tra le baracche, guardando la merce con l'occhio distratto e divertito del visitatore che non compra. Ma il mio scopo era un altro. Dovevo sapere. Cercavo perciò una piaga che somigliasse alla mia. Tra le tante piaghe di quegli abissini, ne avrei trovato una simile alla mia, di questo ero certo. Se avessi trovato quella piaga in una persona del mercato, il cuore sarebbe esploso di felicità, sarei corso dal medico. «Curami questa porcheria», avrei detto. Cercavo dunque le piaghe, ma non era facile trovarne. Eppure ogni tanto venivano indigeni davanti alla tenda del dottore a farsi medicare, e l'infermiere medicava urlando in dialetto, scontento di dover lavorare per quegli intrusi e soddisfatto di farlo, ripagato da quei profondi saluti, da quei sorrisi di fraterna umiltà. Erano piaghe molto diverse. Dovevo ammettere che erano piaghe molto diverse. Più larghe della mia, sì, quasi tutte più larghe, ma dall'aspetto normale, di piaga che vuole un po' di tempo per guarire, e guarirà se appena la puliranno ogni giorno. C'era un bimbo con una piaga alla caviglia. Giusto, va a piedi nudi. La polvere finirà per peggiorarla, a meno che non sia necessaria per guarirla. Niente piaghe alle mani. Il mercante mi guardava intimorito. Volevo forse sequestrargli quella merce di frodo, comprata alla sussistenza o fatta scivolare lì dal maggiore. Tu, fai vedere le mani. Mi mostrò le mani e le guardò anch'egli a lungo, come se le vedesse per la prima volta e vi scoprisse qualcosa di nuovo o impensato. Erano mani sporche ma sane. Erano mani nodose, più sporche dei piedi che talvolta finivano a loro insaputa in qualche pozza d'acqua, ma sane. Eppure quel mercante aveva una piaga al polpaccio. La speranza stava svanendo. Non avrei saputo. Ma non abbandonai la piazza, cercai ancora tra le baracche, mi avvicinai ai crocchi, mi spinsi verso l'ospedale. No, erano malati diversi, malati anche loro, ma la gente si accostava. Una giovane donna aveva portato da mangiare ad un vecchio e stava seduta sull'orlo della baracca aspettando. Dondolava il piede e mi sorrise. Sul piede aveva una piaga, ma era una piaga sana, diversa. Vedendo che la osservavo, la osservò anche lei, come si osserva un monile. Perché non ritornavo dalle donne? Perché non chiedevo che mi mostrassero ancora una volta le mani? Mi sarei certo risparmiato ogni fatica, ma forse a quell'ora le donne non c'erano. Non potevano stare lì tutto il santo giorno ad aspettarmi. Non c'erano di sicuro. E poi lasciamone in pace le donne. Perché offenderle con la mia malsana curiosità? Rifeci il giro della piazza e salì alla cisterna. Anche lì molte piaghe, ma sempre sui piedi, spaventosamente aperte, o già fermate da una crosta tenace, ma piaghe date dal sole, dal caldo, dalla cattiva nutrizione, dal camminare a piedi nudi. Nessuno aveva piaghe sulle mani. Vicino alla baracca del telefono c'erano mercanti di profumi, di tappeti falsi e di ombrelli, di stampe arabe. Vicino alla baracca del telefono c'erano mercanti di profumi, di tappeti falsi e di ombrelli, di stampe arabe che illustravano le gesta dei crociati e dei musulmani. I crociati erano brutti e lerci, i musulmani aitanti e ben vestiti. Il mercante non aveva piaghe. Io avevo una piaga. E quel fiato quasi impercettibile era certamente l'effluvio dei profumi, di quei pessimi, dolciastri profumi che il mercante esponeva al sole.